Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il povero fu portato dagli angeli accanto ad Abramo, e ricco negli inferi tra i tormenti. Sentiremo queste parole nel Vangelo di questa domenica, dove un po' il Signore ci fa riflettere su qual è la vera povertà e qual è la vera ricchezza, su cosa vuol dire sentirsi mancanti, su cosa vuol dire essere ricolmi di doni. Chiediamo al Signore la sapienza per accogliere il dono vero, per accogliere la vera povertà e la vera ricchezza, per rifiutare quello che di queste dimensioni non ha a che fare o ha poco a che fare con il Vangelo. Con umiltà domandiamo perdono. Signore Gesù, difensore dei poveri, Cristo Gesù, rifugio dei deboli, Signore Gesù, speranza dei peccatori, Luca ci racconta due vite, ci racconta due storie, la storia di un ricco, la storia di un mendicante e la storia di un grande abisso tra queste due persone. Ci si potrebbe chiedere che cosa scava i fossati tra di noi, che cosa fa sì che tra di noi ci siano abissi, come si scavati. È interessante che questa parabola è una parabola dove Dio non viene mai citato, pur essendo sempre presente, e presente magari là dove non ci immaginiamo. La parabola somiglia, se avete badato, a una partita di calcio, è fatta in due tempi, c'è un primo tempo e un secondo tempo. Nel primo tempo i due protagonisti si incrociano ma non parlano mai tra di loro. Uno è vestito di piave, l'altro è vestito di porpora. Uno vive una vita agiata, addirittura per alcuni versi lussuosa, l'altro è malato, abita una strada, disputa qualche briciola in cane. Mi chiedo se questo è il mondo che Dio ha sognato per i suoi figli. È il mondo che è annunciato dal Vangelo. È interessante perché il posto di Dio è il posto delle piaghe del povero. Non perché Dio ce l'abbia a morte con i ricchi, non perché Dio si vendica rispetto a quelli che hanno i soldi, ma in modo molto più semplice, come diceva Giovanni Crisostomo, perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Dove non c'è il cuore, Dio non c'è mai. Dove non c'è umanità, Dio non abita. Perché questa parabola alla fine ci aiuta a capire che cosa è disumano e che cosa è umano. Che cosa ci aiuta a rendere un po' più umano il nostro tempo e che cosa toglie umanità alla nostra storia e alla nostra persona. Possiamo immaginare che magari questo uomo ricco fosse anche un uomo religioso, perché no? Uno che pregava e magari pregava con i salmi, dicendo: Signore, tendi l'orecchio al mio grido. Perché, Signore, non mi ascolti mai quando ti chiedo le cose? Perché, Signore, non mi dai mai quello di cui ho bisogno? Perché non me lo dai nei tempi in cui io vorrei che tu me lo perdonassi? E la domanda seria quando chiediamo delle cose a Dio potrebbe anche essere: ma tu a quale domande dai ascolto? Il tuo orecchio è attento a quale richiesta? Poi c'è il secondo tempo. Il secondo tempo è un tempo in cui ancora una volta il ricco e il povero sono distanti tra di loro, uno è in alto, uno è in basso, ma stavolta le parti sono invertite. È interessante perché di fronte a questa inversione il ricco prega, fa qualcosa che magari era abituato a fare durante anche la vita. Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta del dito. È interessante, basta una goccia d'acqua per superare l'abisso, basta poco, perché l'umanità in noi e fuori di noi cresca. San Benedetto diceva: basta uno sguardo per togliere un po' di crudeltà al mondo. Non serve tantissimo. E notate che non serve innanzitutto aprire il portafoglio, che è la grande preoccupazione di chi ha i soldi, a volte molto lecita. Quanti soldi spendiamo? Quanti soldi ci costa? Non è forse lì la primissima cosa da fare? Luca ci ha raccontato qualche capitolo prima rispetto a questo episodio una bella parabola che racconta di un samaritano che vede un uomo mezzo morto lungo la strada, e è interessantissimo i verbi che questo samaritano vive. Il primo è guardò, si commosse, scese, si chinò, versò, caricò, portò. Poi sì, c'è anche aprì il portafoglio, tirò fuori due monete, le diede all'albergatore e disse: prenditi cura di lui. C'è anche questo verbo, sì, che ha a che fare col portafoglio, ma arriva molto, molto dopo. Il primo verbo è guardò. Il grande nemico del Vangelo non è mai l'ateismo che oggi magari, o l'agnosticismo, questi fenomeni che anche da un certo punto di vista sono un po' marginali. Il vero nemico del Vangelo è la cecità, non vedere altro che noi stessi. Se noi vediamo solo noi stessi, di Vangelo capiamo sempre molto poco, viviamo sempre molto poco. Dicevo, una goccia basta per varcare l'abisso. E Abramo dice: non è più possibile questo. E allora il ricco insiste: allora basta un piccolo miracolo, manda Lazzaro dai miei fratelli, perché non vengano in questo luogo così tormentato, così pauroso. Il ritorno di un morto sicuramente spaventerà quelli di casa mia e li farà rigare dritto per un bel po', nei secoli dei secoli, come la messa delle 11, vi siete accorti, qualcuno si è accorto, sì, che la messa adesso è alle 11, mi raccomando, ricordatevelo anche per domenica prossima, che può essere utile. Notate che Abramo anche su questo miracolo facile dice di no, perché il problema è che, dice Abramo, ci sono già i profeti, c'è già la parola di Dio, si ascolti quello. È interessante, perché la terra è già piena di miracoli, è già piena di profeti, è già piena della parola di Dio. Basta ascoltare quella. E che cosa ti chiede la parola di Dio? Di essere un po' gentile. Alla fine il miracolo è tutto lì. Un po' di gentilezza. Aver voglia di prenderti cura di qualcuno. Questo toglie gli abissi. Questo impedisce di isolarci. Questo ci permette un po' di rendere meno crudele il tempo in cui viviamo. Il primo miracolo, diceva Simone Weil, è diventare un po' più buoni. Il primo miracolo è provare ad essere gentili. Lo scrive una donna che è stata uccisa in un campo di concentramento. Chiediamo al Signore davvero un po' che ci dia questa grazia in questa domenica, in questa settimana, di essere persone che non scavano abissi nei confronti degli altri, che non vedono solo loro stessi, che hanno voglia di essere un po' gentili, anche quando gli altri magari non sono troppo gentili, di essere un po' buoni, anche quando gli altri magari non hanno tanta voglia di essere buoni, di vedere un po' che gli altri hanno qualche piaga che può essere curata, e non sono solo quelle del corpo. La cura delle creature, diceva Giovanni Bosco, è la sola misura dell'eternità. La cura delle creature è la misura dell'eternità, perché negli invisibili si rifugia sempre l'Eterno. Il Signore ci faccia vedere l'invisibile, perché così vedremo l'Eterno che si prende cura di noi, che da un certo punto di vista avremmo tutte le carte in regola per essere invisibili davanti a Dio. E invece non è così. L'amore fa emergere gli invisibili, la gentilezza dona forza ai deboli, la capacità di prenderci cura degli altri dona umanità al nostro cuore.